Bene, buon pomeriggio, bentrovati a tutti. Sono molto lieto di essere qui anche quest'anno e quindi sono grato all'amico Renzo Scortegagna di avermi invitato a partecipare a questo interessante e importante ciclo di incontri. Devo dire che per una molteplicità di ragioni, non ultima quella anagrafica, mi sento di famiglia e quindi sono particolarmente lieto di essere con voi questa sera. Siccome vorrei evitare di funestarvi con discorsi troppo lunghi o troppo complessi, vi dico subito che cosa intenderei proporvi questa sera. Anzitutto un ragionamento introduttivo breve. Dicevo a Renzo che dovremmo abituarci maggiormente a evitare discorsi troppo lunghi che inevitabilmente a un certo momento non possono più essere seguiti e dovremmo cercare invece, per quanto è possibile, di valorizzare quella importante forma di comunicazione che è il dialogo, in cui, a partire da alcune suggestioni, da alcune indicazioni, si può far scaturire una ricerca comune, una riflessione comune, che è certamente più proficua e anche, diciamolo, meno noiosa di quanto non possa essere invece una conferenza tradizionale. E io cercherò di fare esattamente questo oggi pomeriggio, limitandomi a avviare con voi una riflessione sul termine stesso di cambiamento. Non so se voi siate d'accordo, ma io credo che buona parte degli equivoci e spesso anche dei conflitti che sorgono in vari contesti dipendono anche dal fatto che non ci si intende quando si dà significato alle parole che vengono adoperate. E allora una raccomandazione a me pare essere fondamentale: cerchiamo anzitutto di capire bene il significato dei termini che adoperiamo, proprio per evitare che nascano malintesi o peggio ancora sorgano conflitti. E siccome nelle prossime settimane voi approfondirete con i colleghi che parleranno aspetti particolari, specifici del concetto di cambiamento, io con voi questa sera vorrei limitarmi a tentare di chiarire bene che cosa significa, che cosa vuol dire il termine stesso cambiamento. E allora per farlo vi proporrei di seguirmi anzitutto nella lettura di un brevissimo brano, è tratto dall'opera di uno dei maggiori filosofi del Novecento, un filosofo francese della prima metà del Novecento, che si chiamava Maurice Merleau-Ponty, autore di alcune opere davvero fondamentali. In una di queste opere troviamo una definizione di cambiamento che a me pare essere particolarmente interessante e che vi proporrei di assumere appunto come punto di partenza del nostro approfondimento. Allora, scrive questo autore: il cambiamento è l'unica costante di tutta la scienza. E poi aggiunge: l'energia, la materia cambiano continuamente, si trasformano, si fondono, crescono, muoiono. E poi aggiunge una annotazione che è significativa: quello che non è naturale, anzi Merleau-Ponty dice quello che è innaturale, è il fatto che le persone cercano di non cambiare. È innaturale il modo in cui ci aggrappiamo alle cose come erano invece di lasciarle essere quello che sono, È innaturale il modo in cui ci aggrappiamo ai vecchi ricordi invece che farcene di nuovi, il modo in cui insistiamo nel credere che nella vita tutto sia per sempre. Ecco, proviamo a cercare di capire che cosa emerge dal brano che vi ho appena letto. Io credo che in sintesi si può dire che questo brano sottolinea due aspetti relativi al tema del cambiamento. Il primo è che il cambiamento è quello che accompagna e caratterizza tutto ciò che riguarda la vita, in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue forme, in tutte le sue espressioni. Il secondo punto che raccomando alla vostra attenzione, se notate, in qualche modo ha un carattere perfino paradossale, perché ci dice che l'unica cosa costante nella vita è il cambiamento. Cioè che l'unica cosa che non cambia, potremmo dire, è il fatto che tutto cambia, incessantemente, continuamente. Ecco, questo brano, come vi dicevo, può essere assunto come un utile punto di riferimento e tuttavia non risponde alla domanda, se voi ci pensate, alla domanda fondamentale, e cioè che cos'è il cambiamento? Il brano che abbiamo letto parla del cambiamento, dice che il cambiamento è l'unica cosa costante della vita, ci dice che il cambiamento riguarda sia l'ambito scientifico che l'ambito della nostra vita quotidiana, però non risponde abbastanza esplicitamente alla domanda come definiamo il cambiamento, che cos'è il cambiamento. Sarebbe anche interessante se potessimo stare tutti in una sede seminariale che ciascuno dicesse, ecco, però secondo me il cambiamento si definisce così. E allora, siccome risulta essere particolarmente impegnativo, difficile definire il cambiamento, io vi farei questa proposta. Proviamo a vedere quale significato hanno alcune parole che noi adoperiamo abitualmente come sinonimi di cambiamento. E allora, forse approfondendo il significato di questi termini, che sono termini che comunque riguardano il concetto di cambiamento, forse potremo capire meglio anche che cos'è il cambiamento. E vi proporrei allora di seguirmi, vedrete che sarà per non molti minuti, nel tentativo di chiarire il significato di quattro termini che vengono abitualmente impiegati come sinonimi di cambiamento. Allora, il primo di questi termini è metamorfosi. Tante volte per indicare che una persona è molto cambiata rispetto all'ultima volta che l'abbiamo vista, diciamo, ha subito una metamorfosi. Cosa vuol dire metamorfosi? Allora, anzitutto una sottolineatura, non vi preoccupate, è l'unico dettaglio tecnico che vi propongo, una sottolineatura per quanto riguarda la parola. La parola metamorfosi viene dal greco metamorfè, dove il termine fondamentale è morfè, che vuol dire forma. Ne abbiamo una conferma da altri termini italiani che sono formati con il termine morfè, pensate solo a morfologia, che è lo studio delle forme, appunto, delle morfè. Metamorfosi dunque vuol dire cambiamento della forma. Provate a rifletterci, già qui cominciamo a intuire un aspetto importante della metamorfosi, perché se cambia la forma, forse c'è qualcosa che non cambia e che non è la forma. Ma per capire meglio proviamo a riferirci a un'opera che molti di voi avranno incontrato anni fa sui banchi di scuola e che è un'opera che io non mi stanco mai di raccomandare in particolare ai giovani, perché è uno straordinario repertorio di miti antichi, uno straordinario repertorio di miti greco-latini, in larga misura grandi miti d'amore, ma anche miti che hanno un significato diverso, più complesso. Quest'opera è il famoso poema di Ovidio, che è appunto intitolato Metamorfosi. In questo poema Ovidio descrive ben 140 metamorfosi diverse e quindi è un testo molto utile da tenere presente se vogliamo capire bene il significato del concetto di metamorfosi. In questo poema ricchissimo e particolarmente suggestivo, vi faccio qualche esempio, viene descritta ad esempio la storia d'amore di Orfeo e Euridice, è anzi il testo più antico che ci tramanda la vicenda di Orfeo e Euridice, oppure l'altro grande mito che vede come protagonista un'altra coppia infelice di amanti, e cioè Eco e Narciso. Qui posso fare solo un inciso, non so se l'avete notato, ma tutte le grandi storie d'amore della tradizione culturale dell'Occidente finiscono male. Sono storie d'amore tragiche, storie d'amore infelici. Eco e Narciso, Orfeo, Euridice, Tristano e Isotta, Giulietta e Romeo. Sembra quasi che nella nostra cultura non si riesca a concepire l'amore se non nel suo legame indissolubile con la morte, e le storie d'amore, le grandi storie d'amore, finiscono tutte male. Io ho provato a interrogarmi su questo in un libro che ho pubblicato alcuni anni fa, ma insomma ci porterebbe troppo lontano. Torniamo alle metamorfosi. Nel poema di Ovidio, vi dicevo, sono analizzate ben 140 metamorfosi, ma ce ne sono due in maniera particolare che intendo proporre alla vostra attenzione, perché sono quelle che forse ci fanno capire meglio il concetto di metamorfosi. La prima è quella con la quale si apre il poema, e ve la posso descrivere anche molto brevemente perché occupa pochi versi del poema di Ovidio. Il protagonista è un re, un sovrano dell'Asia Minore, attenzione al nome, si chiamava Licaone, del quale si diceva che avesse l'abitudine di cibarsi degli ospiti che invitava a cena. Nel senso che li invitava a cena non perché essi mangiassero, ma perché fossero mangiati. E questo Licaone, proprio per questa consuetudine non proprio leggiadra, questo Licaone era considerato un uomo di straordinaria ferocia. Ferocia vuol dire che ha il carattere di una fera, cioè di una bestia feroce. E notate, Licaone è un nome proprio che viene però dal termine greco lycos, che vuol dire lupo. In realtà Licaone porta scritto nel suo nome quello di essere una bestia feroce. Quando avviene la metamorfosi, lo possiamo intuire subito, Licaone si trasforma in lupo. Ma allora attenzione, noi che cosa possiamo dire? Che quando si trasforma in lupo diventa diverso da quello che è? O non è vero invece che realizza compiutamente la sua identità? Cioè il cambiamento della morfè, il cambiamento della forma, noi potremmo dire del suo aspetto fisico esteriore, fa sì che egli diventi qualcosa che è più fedele alla sua identità. e cioè il cambiamento serve per diventare davvero ciò che si è, per valorizzare di più la propria identità. Allora voi vedete che qui il concetto di metamorfosi fa affiorare una caratteristica importante del cambiamento, e cioè attraverso il cambiamento non necessariamente diventiamo diversi, anzi diventiamo fino in fondo quello che siamo, noi potremmo dire nel profondo della nostra identità. L'Icaone in fondo era una bestia feroce, quando si trasforma in lupo quella forma che assume è più adeguata alla sua vera identità. Ma poi c'è un altro dei grandi miti raccontati da Ovidio nelle Metamorfosi che voglio proporvi perché almeno in me suscita delle risonanze particolarmente intense. Sarebbe bello potersi soffermare, vedrete, perché è un mito ricco di significato. E cioè Ovidio ci racconta che un giorno Zeus vuole verificare, attenzione, fino a che punto in un certo paese, in una certa regione, anche qui dell'Asia Minore, erano rispettate le regole della xenia. Che cos'è la xenia? La xenia è un istituto giuridicamente informale che vige nella Grecia antica e nella Roma antica per molti secoli, sulla base del quale quando arriva uno straniero, questo straniero è perciò stesso ospite. Non posso scegliere se ospitarlo o non ospitarlo, perché lo straniero in quanto tale, lo xenos, è necessariamente ospite. E le regole della xenia, cioè le regole dell'accoglienza nei confronti dell'ospite, erano considerate inviolabili, inflessibili. Vi sono alcuni passaggi di testi classici che ci dicono tutto questo in maniera particolarmente incisiva. C'è ad esempio la Ecuba di Euripide, la tragedia di Euripide, in cui si dice che vi sono tre gravi colpe che gli uomini possono commettere: non venerare gli dèi, non rispettare i genitori ed essere ostili nei confronti dello straniero. Sono le tre colpe più gravi che possano essere commesse. Quando c'è lo straniero, ce lo racconta anche Omero nell'Odissea, ad esempio, io non gli devo chiedere niente, non gli devo neppure chiedere con quali intenzioni egli sia giunto, perché per prima cosa, in quanto straniero, io lo devo accogliere. Pensate che addirittura questa consuetudine è così radicata, così diffusa, che non c'è differenza nell'uso dei termini. Col termine xenos in greco si indica insieme lo straniero e l'ospite, proprio a dire che chi arriva come straniero è obbligatoriamente anche ospite. È inutile che vi dica che c'è da domandarsi dove sia andata a finire questa grande cultura, questa grande civiltà, ma insomma è un tema che non possiamo approfondire. Allora Zeus decide di verificare se in un certo paese, sarebbe carino dire, se a Padova viene o meno rispettata la xenia, cioè questo complesso di regole di ospitalità. E allora che cosa fa? Accompagnato da Hermes si travestono da mendicanti, da stranieri, vanno in una certa regione e, dice Ovidio, bussano a mille porte, e mille porte restarono sprangate da nessuno e si furono accolti, fino a che al termine della giornata giungono in periferia estrema di questa città, c'è una casupola con il tetto di paglia mezzo sfondato, una casupola fatiscente nella quale vivono due vecchietti, una coppia di vecchietti, che che cercano di sopravvivere nella loro povertà assoluta e che sono legati l'uno all'altro da un sentimento profondo. Si chiamano Filemone e Bauci. E allora Zeus bussa alla porta di questa casupola, la porta viene immediatamente spalancata, i due stranieri mendicanti vengono fatti entrare e poiché è sopraggiunta ormai l'ora di cena, Filemone insiste affinché le due divinità accettino l'invito a cena, di dividere quel poco col quale essi avrebbero consumato la cena. Così succede, se non che iniziata questa frugale consumazione di cibo, Filemone si accorge che è troppo poco, che davvero è un banchetto troppo sobrio. E allora uno sguardo di intesa alla moglie Bauci e a entrambi torna in mente che avevano tenuto in qualche modo come bene rifugio per i momenti estremi di penuria e di scarsità un'oca. E allora era arrivato il momento di prenderla quest'oca, di tirarle il collo per fare onore a questi mendicanti stranieri. E allora Filemone, senza dire nulla, si alza da tavola, comincia a inseguire l'oca, e se non che l'età avanzata fa sì che l'oca sia più rapida nei movimenti di Filemone, che non riesce ad afferrarla. Allora, di fronte a questa scena, Zeus decide di rompere questa specie di segreto e dice: guardate, noi non siamo mendicanti, siamo divinità, siamo venuti a controllare se gli stranieri vengono o meno accolti, 1000 porte sono rimaste chiuse, la vostra si è spalancata e allora per remunerarvi di ciò che avete fatto, ditemi che cosa volete, quale dono volete che vi venga fatto, qualunque cosa. E anche qui allora i due vecchietti non hanno bisogno di parlarsi, si guardano negli occhi e rivolti a Zeus dicono: sì, noi abbiamo un desiderio che vorremmo vedere realizzato, quello di morire contemporaneamente, in maniera tale che ci venga risparmiata l'angoscia e il dolore di sopravvivere senza l'altro. Al che Zeus accoglie questa richiesta, i due muoiono, ma la metamorfosi vuol dire cambiamento, vengono trasformati in due alberi le cui radici sono fortemente intrecciate le une alle altre. Ecco, questa bellissima vicenda narrata da Ovidio, questa straordinaria metamorfosi, ci fa capire, come l'esempio di Licaone, che cos'è la metamorfosi. Cioè, quando i due vengono trasformati in piante, in alberi, con le radici intrecciate, risulta evidente anche nella forma, nella morfè che assumono, qual è il loro rapporto. Un amore cristallino, infrangibile, che si manifesta appunto nella stretta relazione che c'è tra le radici delle due piante. Allora, questo concetto di metamorfosi già ci fa capire qualcosa del cambiamento. Ci fa capire che il cambiamento non necessariamente vuol dire diventare diversi, perché può anche voler dire diventare ciò che si è veramente, evidenziare, far emergere la parte più importante di noi, l'essere una bestia feroce di Licaone e l'essere due persone legate da un rapporto sentimentale intramontabile come Filemone e Bauci. Molto più rapido potrò essere per quanto riguarda le altre tre parole. Allora, una parola sinonima di cambiamento è metamorfosi, ne abbiamo parlato. Poi, credo che a qualcuno di voi, specie data la discussione che è in corso nelle ultime settimane anche a livello politico, un altro termine che viene di solito impiegato per indicare il cambiamento, e cioè riforma. Si continua a parlare di riforme, se ne parla talora anche a sproposito, e che cosa vuol dire riforma? Ecco, se voi ci pensate, certamente riforma vuol dire un cambiamento, ma è un cambiamento che riguarda appunto la forma, e cioè non necessariamente riguarda la sostanza. Riforma dal punto di vista politico e dal punto di vista legislativo è un modo diverso di organizzare una determinata materia, cioè viene cambiata la sua forma, riforma, ma la sostanza, e cioè la materia, l'argomento, il tema a cui quella forma si riferisce, resta la stessa. Forse, visto che molti hanno vissuto stagioni politiche passate, ricorderete come vi è stata una fase nella storia politica del nostro paese in cui coloro che sostenevano le riforme erano considerati troppo tiepidi. Perché? Perché la riforma è un cambiamento parziale, non è una trasformazione radicale. E c'è stata una fase della storia culturale e politica del nostro paese in cui essere riformisti era considerato quasi un'ingiuria, quasi un insulto, perché non si era abbastanza a favore del cambiamento. Mentre si era per il cambiamento radicale quando, arriviamo al terzo termine, quando si era per la rivoluzione. Ecco, la rivoluzione, a differenza della riforma, che è un cambiamento parziale, marginale, la rivoluzione, almeno apparentemente, sembra essere invece un vero e proprio radicale cambiamento. E in fondo, provate a pensarci, anche quando lo usiamo in senso metaforico, cioè non per alludere a fatti politici, quando uno cambia completamente la sua vita si dice che ha fatto una rivoluzione nella sua vita. E quando abbiamo in mente il termine rivoluzione pensiamo appunto a una trasformazione radicale. Eppure, non so se ci avete mai pensato, ma il significato proprio del termine rivoluzione non è affatto quello di un cambiamento profondo, radicale, totale. Anzi, pensate, il termine rivoluzione entra nel lessico politico all'incirca tra la fine del 600 e i primi del 700 e entra nel lessico politico importato da un altro lessico, che è il lessico astronomico, nel senso che viene adoperato un termine tecnico dell'astronomia del tempo per indicare alcuni fenomeni politici. Qual è il termine astronomico che viene adoperato? Il titolo dell'opera di Copernico, che era De revolutionibus orbium celestium. E badate, col termine rivoluzione, Copernico a che cosa alludeva? Alludeva a quel movimento che fanno i corpi celesti, che partono da un punto, compiono un certo percorso e poi tornano al punto di partenza. Per cui la rivoluzione non è affatto visualizzabile, tanto per capire, in forma lineare, ma è invece un andamento circolare mediante il quale io compio un percorso ma torno al punto di partenza. Allora, la rivoluzione da questo punto di vista, provo a spiegarmi in maniera un po' banale, è molto meno forte della riforma. La riforma sembrava un cambiamento debole, ma in realtà almeno la riforma c'è una nuova forma. Nel caso della rivoluzione invece è un processo che consente di tornare al punto di partenza. Vediamo, per farmi capire meglio, mi riferisco a una esperienza che forse molti di voi avranno fatto, In particolare negli anni 80-90 del secolo scorso, in alcuni paesi dell'America Latina, in particolare in Perù, c'era un movimento rivoluzionario che si chiamava Sendero Luminoso, che aveva queste apparentemente strane caratteristiche, cioè coniugava l'ideologia marxista-leninista con l'aspirazione a ritornare alla situazione in cui a dominare erano gli Incas. Cioè l'obiettivo di questo movimento rivoluzionario era spazzare via tutto ciò che i conquistatori spagnoli avevano imposto e far ritornare il Perù a quello che era prima della conquista spagnola. Sicché la rivoluzione certamente avrebbe dovuto implicare, come dire, fenomeni violenti, destabilizzazioni, ma l'obiettivo non era andare avanti, ma tornare a quel punto di partenza che era considerato essere, a torto o a ragione, migliore delle degenerazioni che invece gli conquistatori spagnoli avevano introdotto. Ma la cosa poi, se ci riflettete, non è così strana, perché anche nel concetto occidentale di rivoluzione c'è questa idea che il capitalismo ha contaminato, deteriorato la vita associata perché ha fatto prevalere gli interessi degli individui rispetto a quelli della collettività. Noi dobbiamo abbattere il capitalismo per tornare a quella condizione originaria pre-capitalistica nella quale, come dire, questa valorizzazione esasperata dell'individualità non c'era e prevaleva un concetto di comunità fondata sulla giustizia. Cioè, in qualche modo, i rivoluzionari non guardano avanti, guardano indietro e, come dire, l'abbattimento delle forme politiche esistenti è funzionale a ripristinare un presunto ordine precedente. Insomma, vedete che anche per quanto riguarda il concetto di rivoluzione, non è poi così semplice, non è puro cambiamento, è un cambiamento che ripristina quello che c'era prima. Finisco con l'ultimissimo termine, un termine che usiamo un po' più raramente, ma che io credo ci aiuta alla fine a trarre qualche minima conclusione. Ed è il termine catastrofe, per indicare il cambiamento. Anche qui devo dirvi che se noi riflettiamo sull'origine etimologica del termine, troviamo delle sorprese. Perché abitualmente noi adoperiamo il termine catastrofe come sinonimo di disastro, rovina, distruzione. E invece non è questo il significato originario, perché viene dal greco catastrofe, e cioè il verbo è strefo, e strefo vuol dire girare, rovesciare, sicché catastrofe vuole dire testualmente un cambiamento profondo, un cambiamento radicale, non una distruzione, ma un cambiamento abbastanza simile a quello di metamorfosi, cambiamento di forma. Ne abbiamo una conferma, anche se qui non possiamo soffermarci, in una delle teorie scientifiche più importanti e suggestive del XX secolo. È la teoria che viene originariamente formulata da un matematico francese che si chiamava René Thom, un autentico gigante della matematica del Novecento, un personaggio di straordinaria intelligenza e creatività. Devo dirvi che io ho avuto il privilegio di incontrarlo, di trascorrere con lui una serata, perché ero incaricato di fargli un'intervista per Rai Educational, quindi ricordo ancora l'emozione di essere alla presenza di un personaggio di questo livello, il quale appunto ha dato il nome ad una teoria matematica, la teoria matematica dei punti critici, che egli ha chiamato teoria delle catastrofi. Che cosa intendeva dire René Thom parlando di teoria delle catastrofi? Era una descrizione dei processi di cambiamento radicale. Come avviene che sulla base di una serie di fattori lenti a un certo momento c'è un cambiamento radicale? René Thom faceva alcuni esempi che sono facilissimi da capire. Provate a pensare il fenomeno dell'ebollizione. Quando mettiamo la pentola sul fuoco con l'acqua, allora c'è la crescita continua del calore fino a che attraverso l'ebollizione c'è un cambiamento di stato dallo stato liquido allo stato aereiforme o gassoso. Questo passaggio da uno stato all'altro stato si chiama catastrofe, cioè cambiamento, trasformazione. Oppure il fenomeno apparentemente opposto, il congelamento. Noi teniamo un liquido in una temperatura inferiore allo zero, a un certo momento passa dallo stato liquido allo stato solido. E Thom studiava esattamente questi processi di trasformazione, che quindi non hanno un carattere distruttivo, ma stanno a descrivere processi di transizione da uno stato ad un altro stato. Voi direte che è una teoria scientifica, come dire, molto tecnica, lontana dai nostri interessi. In realtà non è così, finisco subito, perché è stata poi applicata sia in Gran Bretagna che in Italia a fenomeni di carattere sociale e politico. E cioè si è in particolare studiato il modo in cui era organizzata la vita dei detenuti in un carcere britannico e si è potuto capire che vi sarebbe stato di lì a poco un punto di catastrofe, cioè che l'accumularsi di una serie di tensioni avrebbe alla fine determinato una rivolta dei carcerati, cosa che è puntualmente accaduta. E uno degli aspetti più interessanti della teoria delle catastrofi è stato proprio il tentativo di usarla in chiave predittiva, per capire cioè che cosa potrà avvenire, quale cambiamento potrà avvenire studiando i fenomeni elementari. Insomma, abbiamo perlustrato quattro termini pressoché sinonimi del termine cambiamento. E forse abbiamo capito qualcosa di più, forse ci sono sorti anche alcuni problemi, però almeno ci è più chiaro che il cambiamento non è semplicemente diventare un'altra cosa, e che nel cambiamento convivono due aspetti, due dimensioni. Da un lato certamente quello del mutamento, ma dall'altro la conservazione dell'identità. Anzi, noi a rigore non potremmo dire che una cosa cambia se questa cosa non restasse se stessa. Perché se diventa altro da sé non è più un cambiamento, ma è la nascita di qualcosa di completamente nuovo. Allora, proprio per concludere, abituiamoci a pensare che questo vuol dire cambiamento, vuol dire lo stare insieme di una dimensione di mutamento, di trasformazione e di una dimensione di conservazione di identità. Perché qualcosa cambi, è necessario che qualcosa resti anche identico, altrimenti non si dà cambiamento. E forse poi per tornare a quel brano da cui siamo partiti, al brano del filosofo Merleau-Ponty, forse ha ragione Merleau-Ponty quando dice che dovremmo abituarci a non aggrapparci come se potesse essere immodificabile, sottratto al cambiamento. Non dovremmo aggrapparci troppo alle nostre esperienze passate, ai nostri limiti, ai nostri difetti, e dovremmo essere più pronti a registrare, ad accogliere e a valorizzare il cambiamento. e cioè guardare più avanti piuttosto che guardare indietro. Vi ringrazio molto.